I dati vengono dal registro comune fondamentalmente sono strutture che raccolgono, sistematizzano, riavalizzano, comunque se ci mettono un po' di più, no, della semplice istruzione, tutta una serie di fattori, no, che classificano e studiano la distribuzione del cancro, caratteristiche clinico-patologiche, storia naturale, la prognosi, le frequenze di comparsa, le distribuzioni territoriali e temporali soprattutto, che sono fondamentali poi anche nell'azione pratica, nella programmazione delle azioni contro il cancro e per la prevenzione del cancro. Quindi parleremo adesso di incidenza, cioè frequenza di nuovi casi in Italia, e anche comparato poi con altre frequenze del mondo, sopravvivenza durante la malattia, prevalenza, cioè carico complessivo di persone in stato di malattia, abbiamo comunque avuto il carico di malattia vita, mortalità per questi decessi, e se nei prossimi giorni per chi parteciperà poi alla presentazione su come vedremo anche quali sono i dati che vengono raccolti in più per arricchire questa serie di informazioni di indicatori di base, che quindi sono le caratteristiche biologiche e prognostiche, gli interventi che vengono effettuati e soprattutto le modalità di presa in carico in relazione alla correttezza. Dunque, questa è il quadro della situazione stimata attualmente, 2013, dall'Associazione dei Registri. L'Associazione dei Registri Italiani tocca quasi ormai il 50% della popolazione italiana con registri di tumore accreditati per la qualità dei dati. I dati, confluiscono in una banca dati unica e queste sono informazioni che poi concorrono a prevedere anche quanto sta succedendo al momento attuale o quello che succederà in futuro. Quindi questi dati vengono poi, ovviamente, è una modellizzazione dei dati più recenti che sono stati raccolti per il periodo 2006-2009. Il cancro ammonta in Italia, dovrebbe ammontare a fine anno, nuovi casi incidenti a circa 200.000 maschi e 167.000 donne. Quindi una consistentissima quota di popolazione. Ovviamente quali sono i tumori più importanti? Allora, escludendo i tumori della cute, non della nobi, che qua ammontano a 39.000 nei maschi e 36.000 nelle femmine, quindi praticamente una consistenza in fondo, sicuramente il tumore più frequente in assoluto è il tumore della mammella femminile, che ammonta a 47.000 morti. Nei maschi, parimenti, è la prostata che ammonta circa 36.000 nuovi casi. Il tumore del polmone, che prima rappresentava per i maschi la prima causa di incidenza, ammonta 27.000 nuovi casi nei maschi e ora a 11.000 nelle femmine, è in salita nelle femmine. Sicuramente se andiamo a vedere tra i tumori maligni, se andiamo a vedere complessivamente nella popolazione, il tumore più rilevante è diventato il tumore del polmonetto, perché ammonta insieme a 150.000. Quindi questo è quanto ci aspettiamo che, visto dal punto di vista del numero di soggetti, che è necessario seguire nel corso della vita, quindi consideriamo da 0 a 84 anni, visto che la vita delle donne arriva a questa età, ovviamente. Quanti sono i soggetti che dobbiamo seguire per trovare un tumore? No? Questo ovviamente vedere. sempre qui del full time 2006-2009, noi vediamo che occorre seguire solamente due soggetti per avere, come avete detto, il totale del corso della vita, un tumore, compreso ovviamente anche i tumori non melanomi della cute, che vedete uno su 8, nei maschi uno su 14 nelle femmine, e a livello di tutti i tumori nelle donne una su 3. Queste sono le frequenze di occorrenza durante il corso della vita. Ovviamente i tumori più frequenti, uno su 8 nelle donne, il colorecto 1 su 10 nei maschi, 1 su 17 nelle donne, il polmone 1 su 9 nei tutti. Ci sono tumori ovviamente estremamente più rari, ad esempio il sarcoma di Kaposi, un esempio molto, infatti occorrerebbe seguire 1235 donne per trovare un sarcoma di Kaposi durante il corso della vita, oppure il tumore dell'osso, poco frequente nel grande di sesso. Se diciamo, consideriamo quali sono i tumori più frequenti in senso di proporzione del totale di tumori, vediamo che a livello di tutta la popolazione, appunto, il tumore del colon retto, quindi 14% a essere il più frequente, mentre se guardiamo separatamente per sessi, vediamo la prostata con 20% nei maschi e la mammella con 29% nelle femmine. Il polmone è al secondo e terzo posto entro i sessi, 15% nei maschi e 6% nelle femmine, e separatamente per sessi il colon retto è al terzo nei maschi e al secondo nelle femmine, sempre con 14%. Sempre poi nei maschi un tumore che comunque ha una certa consistenza numerica, che è il tumore della vescica, e attenzione, diciamo, per convenzione dei registri italiani, comprende sia tumori infiltranti che non infiltranti per una problematica annosa di classificazione, di certezza della classificazione patologica. E a livello delle donne, dice, al quarto posto abbiamo il tumore del collo del corpo, del osso, sì. E vediamo comparire al quinto posto il tumore della tiroide. Fra queste è sicuramente, insieme alla prostata, uno dei tumori che diciamo, è molto salito nella graduatoria negli ultimi anni, soprattutto per motivi sovradiagnosi, di anticipazione diagnostica, diciamo, sovradimensionata. Se vediamo la livello di carcinoma nelle stesse, diciamo, classifiche, vediamo che in relazione alla letalità il tumore al polmone diventa primo tumore tra carcinoma maschi, e lo è anche complessivamente in tutta la popolazione, visto che è al terzo posto nel femmine con 20%. Il tumore del colon retto si piazza saldamente al secondo posto nel grande sessi con un valore da 10-12%, complessivamente 11 ovviamente, e il tumore della prostata scende parecchio, a metà, diciamo, all'8% sul terzo posto dei maschi. Diciamo, compaiono tumori poi in questa classifica, diciamo, con una certa, abbiamo presente una certa letalità, soprattutto il fegato, che però attenzione ha messo in peso che metastasi, ma qua questo effetto diciamo, si vede perché attenzione, le cause di morte non sono stilate per il registro tumore, le cause di morte sono quelle classificate da Istat e sono le uniche diciamo, che possono essere considerate ufficiali e per cui il dato vi può risentire anche della errata della misclassificazione, della classificazione eventualmente come tumore del fegato primitivo di un'eventuale metastasi. Altro tumore che compare come rilevante nella classifica soprattutto delle donne è il numero del pancreas, che è una crescita. Ora, arrivare all'età della vita cambia il bouquet, no? Le frequenze di importanza dei tumori. Soprattutto nei più giovani, diciamo, sono meno presenti i tumori epiteliali, sono più presenti i tumori del sistema nervoso centrale e del sangue, come infatti vedete, tra 0 e 49 anni, che insomma, diciamo, bambini, adolescenti e giovani adulti, il tumore del sistema nervoso centrale è al secondo posto nei maschi e al quarto nelle femmine come causa di morte, un po' perché effettivamente è estremamente rilevante, soprattutto nei bambini e adolescenti, un po' perché anche in questo caso può essere il sistema nervoso centrale e sede molto frequente di metastasi. Parlando di mortalità. A livello se diciamo delle altre due fasce d'età, quelle degli adulti e quelle degli anziani, vediamo che nei maschi con 30% o 25% è il tumore del polmone a essere la prima causa, mentre nelle donne è sempre il tumore della mammella la prima causa, a tutte le età della vita. Con però un'importanza naturalmente decrescente alla vita, dal 38% al 14%. È rilevante anche la mortalità del tumore del colorecto, che si colloca nelle fasce d'età adulta e anziana, intorno al 10-11%, ma invece anche nei maschi giovani è 8%, nei giovani è 7%. Qui compaiono le rispettive classifiche in maniera più chiara, diciamo la salita del tumore del pancreas, soprattutto per le donne con un tumore rilevante della mortalità, e compare ad esempio un tumore dell'ovario femminile nella fascia intermedia. Ora, quante persone è necessario seguire nel corso della vita per trovarne una che muoia di tumore? Abbiamo visto che l'incidenza è un maschio ogni due e una femmina ogni tre, per la mortalità sono precisamente uno ogni tre e una ogni sei. Rimane sempre rilevante l'importanza del polmone, perché data la sua letalità, 10 per 10 individui da seguire, no? Per trovarne uno che muore di tumore al polmone nei maschi e 4 nelle femmine, e è comunque rilevante il numero che riguarda la mammella e la prostata, perché sono 1 ogni 33 e 1 ogni 34. Considerando tornando al discorso dell'età, noi osservando i tassi età specifici nei maschi la riga nera e nelle femmine la riga verde, vediamo che alle varie età della vita cambia profondamente la risposta. Da pochi casi entro i 25-30 anni, comunque meno di una decina, meno di 500 casi nella fascia d'età intermedia dai 30-34 ai 50-54, fascia d'età in cui è l'unico momento in cui la curva delle donne è più alta della curva degli uomini, e poi avviene grosso modo intorno a 50-54-55-59 anni un'inversione in relazione soprattutto a determinate forme di tumore, tra cui direttamente rilevanti il tumore del polmone, il tumore della prostata, il tumore della vescica, abbiamo questa grossa crescita di far sovrapporzare i tumori dei polmoni rispetto a quelli delle donne. Qui, se poi possiamo, volete guardare l'andamento, sicuramente questa curva esprime molto molto bene, molto da presso la curva del tumore. Come vedete, nell'ultima, diciamo, questo appiattimento o addirittura cadute, questa serve nell'estremità della vita, probabilmente vuol dire anche non bianco. Comunque pochi casi osservati in maniera diciamo estremamente corretta. Allora, una cosa rilevante è vedere l'andamento del tempo. Questa è la curva dei maschi, anzi queste sono le curve dei maschi, tasso greco e tasso corretto dell'età, e questa è la curva delle femmine. Come vedete sono nettamente distaccate, le femmine vanno da meno di 500 nel 96 a 550, 520, 40 nel 2007, i maschi partono da 600 e arrivano a più di 700, anche se la cosa rilevante da far osservare sia per i tassi greci che soprattutto per i tassi standardizzati è che grosso modo, intorno al 2005-2006, diciamo, l'andamento di trend di incidenza sono finalmente in diminuzione. Questo è veramente rilevante. La diminuzione ha cominciato, cioè, l'appiattimento è cominciato abbastanza presto per le donne, e vedremo che non è la giustifica questo dato, soprattutto. È molto invece è più evidente solamente a partire da questo anno nei maschi. Allora, la differenza che abbiamo visto tra le curve è fondamentalmente collegata all'effetto della speranza di vita della popolazione. La nostra popolazione, come abbiamo visto anche prima nella presentazione del professor De Flora, ha subito un incremento di aspettativa di vita, di speranza di vita estremamente rilevante. Se consideriamo i vari quinquenni dal 1975 al 2010, noi vediamo che le donne sono passate, cioè i maschi sono passati da 69,4 anni a 79,4 anni, quindi diciamo acquistato di 10 anni e con un delta ogni quinquennio, cioè una crescita, no, di aspettativa di vita grosso modo di 3 anni. Con quanto passate? Le donne sono passate da 75,8 a 84,5, anche loro hanno aumentato circa 10 anni, più o meno con lo stesso delta. L'ultimo quinquennio presenta una crescita che sembra relativamente più contenuta. Ora, in termini di frequenza e proporzione sul totale dei casi incidenti, noi possiamo vedere questa cosa che non avevamo visto prima, della mortalità in termini di età, vedendo per incidenza. Il primo tumore nella fascia di età 0-49 anni dei maschi è comunque la presenza dell'11%. Se nelle altre fasce d'età è invece la prostata, il 23% di 49 anni, il 21% a 12 anni. Come avevo già detto della mortalità, ma qui si vede ancora meglio l'incidenza, sono anche tumori non epiteliali a essere un'importante diciamo, causa di incidenza, soprattutto i tumori del sangue, quali il tumore della mortalità rappresentano il 9%, o i melanomi della cute, sempre il 8%. Nelle età più vedute sono i tumori epiteliali a avere diciamo, a fare la parte del leone. Il polmone si colloca già in secondo e terzo posto nei maschi nelle due età successive, e il corpo retto, sempre il 15%, diciamo, si incrocia con il polmone. Nelle donne vediamo che il tumore alla mammella è sempre la prima causa di incidenza, anche in questo caso diciamo, decrescendo tra il 41% della fascia d'età giovanile al 21% delle anziane. Il tumore della tiroide diventa rilevante per le più giovani, soprattutto in relazione alla diagnosi. Il tumore del colorecto è decisamente la seconda causa, con il 13%, il 7% delle donne più anziane. Seguono il tumore del corpo dell'utero, soprattutto nelle 50-69 anni, e rilevante il tumore del polmone, che è in crescita nelle donne e rappresenta adesso quel 6-7% dei tumori nelle fasce d'età intermedia e anziana. La sopravvivenza. La sopravvivenza ha avuto una sopravvivenza degli uomini, è una sopravvivenza relativa, cioè depurata dall'effetto delle altre cause competitive di morte, e diciamo è cresciuta dal triennio 90-92, diciamo, dai primi dei casi diagnosticati nel 90-92 e seguiti per 5 anni, al triennio dei casi diagnosticati nel 2005-2007, seguiti per i successivi 5 anni, da 39 a 57. I tumori che vengono, diciamo, le performance più elevate, nell'ultimo triennio abbiamo il tumore del testicolo, 91%, il tumore della tiroide, anche se nei maschi è un po' meno rilevante, ha un numero molto meno numeroso di casi rispetto alle donne, e comunque anche la prostata, che vedete, si colloca al 91%. Guardate la differenza enorme nella prognosi del tumore della prostata da prima a dopo l'ingresso nell'uso del PSA. In questo 62, visto che in questo modo il PSA è entrato nell'uso in Italia nel 91-92, questo 62 è la sopravvivenza della prostata pre-PSA, questa è la sopravvivenza della prostata post-PSA. Quando mai, tra l'altro, tutta la riserva di casi si sta esaurendo, tanto è vero che lo vedremo alla prossima tanto la succedenza. Le segni che presentano le maggiori criticità, i valori più bassi, che praticamente rimangono invariati nel tempo, perché non c'è una proposta di cura efficace, sono il pancreas, anche il polmone, l'esofago e il mesotelioma. Però rimane la luce, soprattutto questo. Nelle donne le cose vanno meglio, nel senso che già si partiva dal 53%, quindi sopra, no? alla mediana nel 90-92, e si arriva al 63%, soprattutto perché è migliorata in maniera piuttosto consistente la sopravvivenza del tumore alla mammella. Questo già abbastanza precocemente, già nei primi anni, prima diciamo del 1989-2000, ma questa crescita sta continuando in maniera consistente. Altri tumori che presentano una buona performance, sicuramente la tiroide, che come vedete si presenta in maniera chiara come soprattutto nella forma papillare, come altamente curabile, 96%, e poi abbiamo anche il linfoma di Hodgkin, che ha una buona sopravvivenza, 89%. gas, leggermente meglio, ma non comunque esaltanti risultati che riguardano il polmone, e anche il mesotelioma, che per le donne è comunque un tumore meno identificato negli uomini, ma comunque in crescita nel gruppo di casi diagnosticati, vedete, risultati molto poveri. Una cosa interessante da vedere è che cosa succede dopo la diagnosi. Cioè, se uno è sopravvissuto il primo anno della diagnosi o se è sopravvissuto i primi 5 anni della diagnosi, cosa succede della sua sopravvivenza successiva? Incrementa in maniera consistente. Vediamo che a livello di tutti i tumori, chi è sopravvissuto al primo anno della diagnosi nei successivi 5 anni acquista un valore di sopravvivenza che sale a 73 nei maschi e a 77 nelle femmine, addirittura 87 e 89 se si sono superati i primi 5 anni. Questo diciamo, è abbastanza significativo per quasi tutte le cause prese in considerazione. Soprattutto è molto rilevante, vedete, per quanto riguarda il colon retto, dove si parte sul 34, già dopo aver passato il primo anno, e addirittura si sale tantissimo, dal 91% passati 5 anni, cosa che diciamo dà è stata una conferma diretta che diciamo, passato il follow-up dei primi 5 anni, il tumore del colon retto, mediamente la popolazione ci si può ritenere. Allora, il performance diciamo, che cambia un po' nel tempo riguardano altri segni, no? Anche se diciamo, riguardano pochi, comunque pochi casi, vedete che ci sono comunque delle forme di tumore al polmone che passati i primi 5 anni della diagnosi hanno una sopravvivenza consistente, perché si passa 73 e a 75. Comunque sono un numero di casi veramente piccolo. Allora, cosa diciamo degli italiani che hanno avuto una diagnosi di tumore della pelvica, quindi della prevalenza? La prevalenza è un numero veramente impressionante. Ci sono 1.256.000 donne che hanno avuto nel 2006, questa sono diciamo, una valutazione della prevalenza fatta con dei conti effettivi al 2006, 1.256.000 donne e quasi 1 milione di uomini, 980.000 uomini. Quindi un pochettino più di donne rispetto agli uomini in relazione a più peli di tumore che compongono i tumori femminili. Se diciamo, consideriamo la cosa a livello di fascia d'età, vediamo che sono soprattutto quelli di età 64 anni che hanno il maggior numero di pazienti in vita, 172.000, gruppo 75 anni 362.000, il gruppo 45-59 anni 416.000 e diciamo, il più giovane 194.000. Ma diciamo, questi numeri cosa ci servono? Ci servono per fare una programmazione, perché se noi abbiamo vedere il tempo da scorso della diagnosi, sappiamo come dobbiamo programmare e poi anche ovviamente non solo il tempo ma anche la sede, cosa dobbiamo programmare per il follow up dei pazienti. Noi vediamo diciamo, i pazienti che avevano avuto tumori durante i precedenti ammontavano al 20%, 30% anche quelli tra 2-5 anni, 23% quelli tra 5-10 anni, un 14% tra 10-15 e ben l'8% per chi aveva tumore, diciamo, sperimentato un tumore tra i 15 e 20 anni prima, addirittura 12 o pensare in maniera differente, tenuto conto che in alcuni casi noi potremmo anche non dover fare assolutamente nulla, perché alcuni sono effettivamente buoni da considerare che si dipende da quale sede noi stiamo considerando, e con gli esiti completamente differenti. Parlavo prima del comune retto, e mi dicevo che dopo 5 anni immediatamente si può considerare diciamo guarito, no? Il soggetto, però per me mi dico che la stessa probabilità di morire della popolazione della propria età non si riacquisisce che dopo 30 anni dalla diagnosi. Se guardiamo le sedi di tumore, vediamo che sicuramente il maggior numero di casi prevalenti è rappresentato dalle donne che hanno avuto sperimentato il tumore alla testa, più di mezzo milione, 523 mila, seguiti dal colorretto, 297 mila, e dalla vescica, come vi avevo detto, che è consistente ed è rappresentata in una parte della donna. 223.000, addirittura un numero maggiore di casi rispetto al congelato di quello della prostata, così diciamo allargato artificialmente. Sempre il corpo dell'utero, ovviamente è molto più basso la prevalenza, è molto meno importante, no? Naturalmente il tumore al polmone o allo stomaco, il fegato o al pancreas, nonostante la loro frequenza importante di incidenza. Quindi, se vediamo in termini di numeri di casi, come vedete, la mammella supera tutte, e rivediamo quanto diciamo di fare le varie sedi e la cosa rappresenta
questi casi.
Se confrontiamo queste quantificazioni di prevalenza, come sono state valutate e calcolate nel 92 da Marichetti, l'esperienza di calcolo della prevalenza fatta con il documento dopo, che poi è stato acquisito anche dal SER per il calcolo della prevalenza, SER sempre l'associazione dei registri studenti, e confrontato con il 2006, che è l'ultima valutazione che è stata fatta in Corte Nazionale di Prevalenza, vediamo che non ci sono grossi cambiamenti se non in alcune sedi, in particolare cioè la prostata, che dal 3% passa al 10%, fate immaginare, o la tiroide, ecco, dal 3%. Non sale tantissimo, ma comunque è dai tumori che sono saliti. Ma la cosa più impressionante sicuramente è il palazzo della prostata. Diciamo quindi, considerando questi valori che abbiamo visto, di 1.400.000 per casi prevalenti di estremizimati del 93, 2.250.000 del 2006, e modellizzando, pensiamo che attualmente siamo qua per 1.800.000 di persone che hanno avuto un tumore nel corso della loro vita. Passiamo al trend. Allora, in maniera molto schematica, con queste freccette in giù o in su, o questa diciamo, freccetta che indica la stabilità, vediamo come si comporta nei trend italiani nel periodo dal 96 al 2010, trend di incidenza e di mortalità nei due sessi. La cosa importante, la notizia più rilevante, è che l'incidenza di tutti i tumori maligni è, diciamo, si è appiattita, ormai è stabile, e la mortalità è in calo. Questo perché? Perché sia l'incidenza che la mortalità della mammella femminile sono in capo, perché nei maschi sia l'incidenza che la mortalità sono in capo, perché il tumore della prostata ha un'incidenza stabile e una mortalità in capo, io vi citerò, e il tumore del colon è forse l'unica eccezione che vediamo, perché il tumore del colon retto se più rilevanti, no? Siamo in grado di capire il significato di questa. Una rapida carrellata su questi trend, questo sul gruppo dell'esofago, incidenza e mortalità, incidenza in campo, mortalità piattita, addirittura qua si vede il fenomeno, diciamo, paradosso del fatto che la mortalità supera l'incidenza e il fatto che la mortalità è elevata in maniera indipendente, come l'esofago, diciamo, potrebbe anche essere in parte misclassificato. Il dato della mortalità è assolutamente piatto nelle donne e anche nell'incidenza. Il tumore allo stomaco è in lentissimo calo, calo era partito da molto prima, ma si continua tra il 96 e il 2010. E anche nel femmine, come vedete, i valori di incidenza partivano da valori maggiori nei maschi e poi più bassi nelle femmine, e via via si stanno, diciamo, si stanno uniformando verso il basso. Il tumore del colon retto è in crescita nei maschi e nelle femmine, però diciamo relativamente in maniera maggiore dei maschi, dell'incidenza è appiattito e tendenzialmente in discesa nei maschi, ugualmente nelle femmine, e qua si vedono le due sedi distinte, il colon presenta valori molto più consistenti e con questa diciamo, incidenza nei maschi, nelle femmine, in salita, in mortalità, e il retto ancora una crescita riguarda i maschi, no? Un appiattimento delle femmine e la diminuzione della mortalità nel campo. Il numero del fegato con un'incidenza appiattita, una mortalità in discesa nei maschi, mentre nelle donne si osserva una salita
si riferisce solo al padre questa
il tumore sì. Del pancreas con un'incidenza relativamente in debole crescita e una mortalità di nuovo in ritorno, comunque con i valori che si rimangono ritorno
anche sì,
perché iniziali dopo un periodo che va a pensare a una crescita. Mentre nelle donne i due trend sono in lieve anche se dentro la salita. Il tumore al polmone discendente dei maschi sia per mortalità che per incidenza e in salita delle donne. Il melanoma della cute che presenta una delle crescite più limpide in entrambi i sessi. Sia per quanto riguarda l'incidenza che
e questo ce lo vediamo in altre
però contrastare il fatto la mortalità
per il buffetto per le zone
dovrò avvenire che in maniera diciamo debole ma importante i numeri consistenti sta calando l'incidenza e anche la mortalità e il tumore della cervice che proprio dell'utero anzi quando del tutto sale la cervice scende la mortalità si distingue perché non si riesce a distinguere correttamente le sedi il tumore dell'ovario scende il tumore della prostata
di
salita pazzesca sta scendendo da uscire dagli anni 2003 e la mortalità è sempre stata in lieve ma non sta in declino. Il tumore del rene è in salita in entrambi i sessi, un po' più accentuato nei maschi rispetto alle femmine, la mortalità è molto stabile. Il tumore della vescica è lievissima, diciamo, piuttosto costante nei maschi, lievissima discesa nella mortalità dei maschi. lievissima salita della incidenza delle femmine, con numeri però molto più contenuti. Questa è la tua diagnosi, la mortalità però è costante.
Tra 18
mesi. Questa è la fama di oggi, sia con l'incidenza che purtroppo anche con la mortalità in maniera molto forte. I rifogli sono gli obiettivi dei maschi e la mortalità sta scendendo, mentre l'incidenza non sono costante per fase delle femmine. Mieloma in discesa dei maschi, costante nelle femmine, e infine la leucemia, che è in discesa in entrambi i sessi, anche se modesta, diciamo, sia per mortalità che per incidenza. Questa è la carrellata sui tempi. A livello geografico, vediamo che ci sono delle differenze, anche con ancora consistenti, anche se stata ambientendo, tra le varie aree del paese. Il nord presenta proprio di incidenze sia nei maschi che nelle femmine più alti rispetto al centro, rispetto al sud, ovviamente i maschi sono più alti, perché
non vedono le difficoltà.
Quindi vediamo questa scala. Allora, che cosa si muove? Diciamo, i valori sono espressi in questi tassi, no? Vediamo solamente il totale, vediamo che i valori sono in maniera consistente più alti al nord e più simili tra sud e centro. Se guardiamo in termini di differenze percentuali, vediamo che c'è
solo poche situazioni
in cui il centro ha sud diventa invece
in
particolare precisi nelle donne, e qui i motivi infettivi collegati all'epatite sono, vediamo di dare delle spiegazioni a questo trend, a questo momento, e poi vediamo quali sporadicamente le incidenze tenermente maggiori per quanto riguarda la diagnosi della tiroide nelle donne, soprattutto nel centro,
le donne nel sud,
quasi sempre comunque è notte a presentare la
diagnosi.
Questo per la mortalità, per la mortalità non vediamo
meno che in passato.
Per la mortalità vediamo che anzi i valori del nord e del centro si approssimano, del nord e del sud si approssimano molto di più e il centro presentare i valori più bassi. Rimangono comunque altre delle questioni che ho fatto vedere prima, soprattutto a riguardo del fegato, del colonnetto. La sopravvivenza purtroppo rende conto di queste differenze, perché è nettamente differente quale il nord è scisso tra nord-ovest e nord-est, purtroppo la sopravvivenza del sud rimane più bassa in entrambi i sensi, e per la maggior parte delle segni che possiamo considerare. Le uniche eccezioni, come al solito, sono quasi sempre appunto dei tumori più letali,
dove le differenze più basse, con la sopravvivenza più bassa c'è qualcosa che non conviene.
Se le cose naturali,
se la male di normale muore di più di questi malati,
ma
quando si salvano di meno.
Delle alternative, come vedete, queste alternative si esprimono in maniera completamente differente, diciamo, si esprimono molto nelle differenze di sopravvivenza, soprattutto vediamo nella prostata per uomini e nella mammella per le donne, dove ci sono 6 punti di differenza tra il nord-ovest e il sud. Per quanto riguarda la prevalenza, ovviamente il sud presenta una prevalenza minore perché ha un terra, purtroppo della mortalità ci presentiamo invece con i valori più elevati. Per le donne, fortunatamente, ci presentiamo con i valori di incidenza più bassi di tutte le altre persone messe a confronto e anche con i valori di mortalità più bassi. Per quanto riguarda le sedi, un'occhiata per parecchie sedi, con lo stomaco che è più esempio rispetto agli altri che stiamo vedendo a confronto, vediamo un'incidenza maggiore, spesso ovviamente il fegato, rimane ancora elevata il colonoretto più che degli altri, diciamo, degli altri nazioni che hanno ben sedato di screening del colonoretto molto prima di noi, quindi cominciano a vedere dei risultati anche nel caso dell'incidenza. Il polmone ci vede sempre ai primi posti, mentre vedete la prostata, per quanto riguarda la prostata abbiamo sicuramente valori molto più bassi rispetto al SER e al NORCA, valori più bassi anche per quanto riguarda il melanoma. Nelle donne presentiamo dei valori tra i più bassi in assoluto, leggermente più elevati dei paesi nordici, ma comunque tra i più bassi in assoluto, questo è rilevante, mentre per tante sedi abbiamo un primato. La cosa importante è che siamo arrivati un po' tra i ultimi a fumare rispetto a queste zone a confronto, per cui presentiamo dei valori ancora abbastanza bassi sul polmone. E qui in dettaglio vediamo invece la sopravvivenza, il confronto di sopravvivenza. Ci collochiamo per quanto riguarda i maschi con valori più bassi di quelli degli Stati Uniti, anche per quanto riguarda le femmine, però per le femmine le distanze sono molto minori, per i maschi sono più consistenti. Questo il dato di Eurocare è sempre un dato europeo, però faccio notare che i pazienti osservati dall'Eurocare 4 sono pazienti diagnosticati alcuni anni prima rispetto a quelli osservati qua da Eurocare, dal SER o da Norca o dall'Australia, che coincidono in un periodo. Comunque, in maniera, diciamo, consistente, noi ci troviamo collocati tra diciamo, valori leggermente più bassi rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti e Australia, ma comunque spesso più alti e elevati rispetto a Eurocare e Norca. E un esempio per tutti: il tumore del polmone, come vedete, non varia tra paesi, sempre conferma del fatto che se non ci sono proposte valide la sopravvivenza è simile per tutti i posti. Il tumore del polmone che ci presenta da noi una sopravvivenza più bassa rispetto ad altri paesi in cui si scrive la sopravvivenza. Il tumore della mammella femminile presenta una sopravvivenza comunque più bassa a 5 anni. Quindi facciamo un riassunto rapido di tutto quello che ho fatto vedere fino adesso con alcuni key point. Nel corso del 2013 365.000 nuove diagnosi, 500.000 nei maschi e 166.000 nelle donne. Nel corso della vita un uomo ogni 2 e una donna ogni 3 si ammalerà, considerando tutta la popolazione, scusa che ovviamente è la tutti, il tumore più frequente è il del colo, rappresenta il 14%, la mammella, la prostata, il polmone. I 5 tumori più frequenti e più diagnosticati per donne sono prostata, polmone, colorretto, vescica, stomaco per le donne. Questa conversazione può ci essere. 5% del corpo, 7% del polmone e 5% di utero e 5% di tiroide. I decessi sono quasi 173.
Questo sarà la metà del
problema. Da 13. La frequenza è in media ogni anno circa 4 ogni 1.000 residenti uomini e 3 tre ogni donne, nelle donne, un uomo ogni tre erano 26 uomini per tumore nel corso della loro vita.
Ma è così.
La sopravvivenza media è 55 per gli uomini, 63 per le donne, è aumentata nel tempo, è migliorata, più ci si attende, migliora di più, più ci si allontana dall'aumento della diagnosi. Nella popolazione italiana nel 2006 sono circa 2.250.000 persone che avevano avuto una precedente diagnosi di tumore e si ipotizza che nel 2013 siano 2.800.000. Nei primi 5 posti ci sono i soggetti con diagnosi precedenti di prostata, vescica, colon retto, testa, collo e polmone nei maschi e nelle donne la mammella, assolutamente col 42%, qui seguono colon retto, colon dell'utero, tiroide e cervice. La mortalità del tumore in riduzione su entrambi i sessi, anche se l'invecchiamento della popolazione nasconde del fenomeno, e l'incidenza stabile tra gli uomini e le donne, no? Ma il contemporaneo invecchiamento della popolazione aumenta comunque il numero di diagnosi e quindi il carico diagnostico terapeutico del sistema sanitario. A livelli di confronti tra regionali e con altre nazioni ci sono ancora differenze nella frequenza dei tumori nel nostro paese, per il livello inferiore del si stanno purtroppo gradualmente allineando al centro-nord, le differenze di provenienza sono presenti, si stanno formando con grande evidenza e l'Italia ha una frequenza sia per uomini che per le donne simile e più elevata rispetto ai paesi nord europei e anche Stati Uniti. I valori di provenienza comunque sono in linea con il nord Europa, l'Italia e l'Australia.